Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, l'Unione Europea vittima delle false informazioni. Ancora Iran, i confini sono sotto la supervisione e stabili. Iraq, i cristiani vittime del terrorismo del Daesh. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, sabato, il 3 dicembre 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. E il commento di oggi riguarda falsificazione della storia in funzionanti Russia. Dopodiché potete ascoltare un'altra puntata della rubrica Le meraviglie dell'Iran, un programma dedicato alla presentazione delle attrazioni turistiche del nostro paese Iran. Ed ora, amici, passiamo alle notizie. Il ministro degli esteri iraniano ha affermato che l'Unione Europea è diventata la vittima dei gruppi violenti e persino terroristici che le forniscono le false informazioni. Secondo Iran Press, Hossein Amir Abdollahian ha fatto tali osservazioni in un colloquio telefonico con l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Joseph Borrell. Il ministro iraniano ha inoltre apprezzato il ruolo svolto da Borrell nelle interazioni politiche ed ha criticato la retorica non diplomatica utilizzata da alcuni ministri europei. Oggi in Europa alcuni politici radicali si nascondono dietro l'Unione Europea e spendono dalla sua tasca, ha reso noto aggiungendo: quindi gli obiettivi strategici dell'Unione Europea sono diventati vittima dei gruppi violenti e persino terroristici che forniscono le informazioni false a questi politici. E il comandante della caserma Hamza Sayed al-Shahada dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, il generale Osanlu, ha dichiarato ieri che i confini sono sotto controllo e stabili. I confini sono sotto la supervisione delle nostre forze armate, ma sfortunatamente ci sono movimenti terroristici ai confini dell'Iraq che causano instabilità, ha detto il generale Mohammad Taqi Osanlu. avremmo potuto prendere di mira il capo di uno di questi gruppi terroristici, ma non l'abbiamo fatto perché si trovava con la moglie e la famiglia. Ha reso noto, citato da Iran Islamico, siamo riusciti a ferire uno dei capi dei gruppi terroristici che è stato trasferito in un ospedale di Erbil, Iraq settentrionale, ha concluso. Le prove raccolte in Iraq rafforzano i risultati preliminari, secondo cui i terroristi del Daesh hanno commesso crimini contro l'umanità e crimini di guerra contro i cristiani, ha dichiarato la squadra investigativa delle Nazioni Unite. Il rapporto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite diffuso giovedì afferma che i crimini includevano il trasferimento forzato e la persecuzione dei cristiani, il sequestro delle loro proprietà, la violenza sessuale, la riduzione in schiavitù e altri atti disumani. Inoltre il team ha affermato di aver identificato leader e membri di spicco del gruppo estremista dell'ISIS che hanno partecipato all'attacco e alla conquista di 3 città prevalentemente cristiane nelle pianure di Nineveh, a nord della seconda città più grande dell'Iraq, Mosul, nel luglio e nell'agosto 2014. Hamdaniah Karamalais e Bartella. Il rapporto di 26 pagine è stato presentato dalla squadra investigativa delle Nazioni Unite per promuovere la responsabilità per i crimini commessi dal gruppo ISIS, noto anche come ISIL e Daesh. Il team ha aggiornato le sue indagini sullo sviluppo e l'uso di armi chimiche e biologiche da parte degli estremisti, attacchi alle comunità yazidi e sunnite, esecuzioni di massa di prigionieri e detenuti della prigione di Badush vicino a Mosul nel giugno 2014 e crimini a Tikrit e dintorni. E migliaia di palestinesi hanno raggiunto la moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme occupata e hanno recitato la preghiera del venerdì nei suoi cortili tra severe misure del regime sionista. Fonti gerusalemitane, ripreso dal sito Infopal, hanno dichiarato che 60.000 fedeli musulmani hanno recitato la preghiera del venerdì presso il santuario sacro islamico. Fin dalle prime ore la polizia israeliana è stata dispiegata nelle strade della Gerusalemme occupata e ha impedito ai palestinesi nella Cisgiordania di accedere alla moschea per pregare. Tuttavia, diverse migliaia di loro sono riusciti a raggiungere il luogo sacro. Durante il sermone del venerdì, il predicatore della moschea di Al-Aqsa, Sheikh Ikrimah Sabri, ha sottolineato l'importanza di intensificare la presenza palestinese ad Al-Aqsa. Ha inoltre condannato la rimozione da parte del regime sionista della cupola e della mezzaluna del minareto della cittadella di Gerusalemme a sud-ovest della città vecchia come un flagrante attacco alle dotazioni islamiche. E l'accordo c'è, i 27 paesi dell'Unione Europea hanno trovato questo venerdì un'intesa per fissare un tetto massimo al prezzo del petrolio russo dopo il via libera di Varsavia, lo ha fatto sapere da Bruxelles il rappresentante polacco. Nello specifico il tetto è stato fissato a $60 al barile, un livello che sarà rivisto ogni 2 mesi. La Polonia, che aveva chiesto un prezzo più basso, ha ritirato le sue obiezioni. L'accordo dell'UE sul tetto al prezzo del petrolio coordinato con il G7 e altri partner ridurrà in modo significativo le entrate della Russia, ci aiuterà a stabilizzare i prezzi globali dell'energia a beneficio delle economie emergenti di tutto il mondo e sarà regolabile nel tempo così da poter agire agli sviluppi di mercato, l'ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. E le ambasciate e consolati ucraini di 6 paesi europei sono stati presi di mira nei giorni scorsi. Le sedi diplomatiche di Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Croazia, Italia e Paesi Bassi hanno ricevuto pacchi insanguinanti contenenti resti animali nel quadro di una campagna pianificata di terrore e intimidazione, secondo il Ministero degli Esteri ucraino. I pacchi contengono occhi di animali. Stiamo studiando il significato del messaggio dei pacchi insanguinanti, ha affermato Nikolenko, che ha anche riportato un messaggio del ministro degli esteri Dmytro Kuleba. Abbiamo ragione di credere che sia in corso una campagna terroristica e intimidatoria ben pianificata, rivolta alle ambasciate e ai consolati ucraini in Italia. Il pacco contenente occhi di animali è arrivato al consolato di Napoli, mentre a Roma qualcuno si è introdotto nel palazzo dove risiedono l'ambasciatore di Kiev presso il Vaticano, imbrattando con feci di animali porta d'ingresso, scale e pareti. Il New York Times, dopo un'attenta analisi, ha pubblicato un articolo in cui sostiene che l'incitamento all'odio si è aumentato su Twitter da quando Elon Musk ha acquistato la piattaforma. Gli insulti contro gli afroamericani comparivano sul social media in media 1282 volte al giorno, scrive il New York Times, dopo che il miliardario è diventato proprietario di Twitter. Sono saliti a 3876 gli insulti contro gli omosessuali, apparivano 2000 volte al giorno, ora 3964. I post antisemiti sono aumentati di oltre il 61%. La risposta di Musk non si è fatta attendere la notizia falsa. In un post su Twitter ha condiviso un grafico che mostra come hate speech continuano a diminuire nonostante la significativa crescita degli utenti. I risultati del Times provengono dalla Center for Countering Digital Hate, dall'Anti Defamation League e da altri gruppi che monitorano i social media. E il presidente russo Vladimir Putin ha avuto ieri un colloquio telefonico con il cancelliere federale tedesco Olaf Scholz. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa del Cremlino, il presidente russo ha spiegato in dettaglio gli approcci fondamentali del paese nel condurre l'operazione militare speciale in Ucraina. Il presidente russo ha invitato la parte tedesca a riconsiderare i suoi approcci nel contesto degli eventi ucraini, si legge nel comunicato di stampa. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Falsificazioni della storia in funzione antirussa. Il Parlamento federale tedesco ha approvato una risoluzione sulla carestia in Ucraina nel 1932-1933, riconoscendo gli eventi in questione come un vero e proprio genocidio commesso dall'Unione Sovietica. Il gesto è intrapreso dal Bundestag, oltre ad essere a tutti gli effetti una falsificazione deliberata della storia per promuovere la propaganda di guerra in funzione antirussa, rappresenta il culmine di un processo storico iniziato nel pieno nel secondo conflitto mondiale e servito fin dall'inizio a riabilitare il collaborazionismo nazista ucraino e i suoi crimini, ovvero quegli stessi ambienti su cui quasi 8 decenni dopo i governi occidentali stanno contando per avanzare i loro interessi strategici nei confronti di Mosca. Il cosiddetto Holodomor si riferisce alle tragiche conseguenze della collettivizzazione forzata dell'agricoltura ordinata da Stalin nel quadro dell'impulso alla rapida industrializzazione dell'Unione Sovietica tra la fine degli anni 20 e gli anni 30 del secolo scorso. Le stime più attendibili parlano di almeno 3,5 milioni di morti per fame in Ucraina nel solo inverno del 1932-1933, causati dall'implementazione di disastrose politiche agricole ed economiche da parte del regime staliniano. Quella che iniziò come una requisizione forzata del grano dai contadini dopo la crisi del 1928-1929 sarebbe proseguita appunto con la collettivizzazione di milioni di piccole fattorie e dei loro beni, causando raccolti gravemente inadeguati e milioni di morti per malnutrizione, nonché rivolte diffuse che spinsero l'Unione Sovietica sull'orlo della guerra civile.
Le meraviglie dell'Iran.
Salve cari amici, oggi proseguiamo il nostro viaggio nella bellissima città di Isfahan, nel centro dell'Iran. Il Palazzo Alighapur è l'antico palazzo dell'epoca safavide che sorge nella grandiosa piazza Naqsh-e-Jahan di Isfahan. Segna l'ingresso al quartiere residenziale dei sovrani safavidi. Il palazzo situata nella parte occidentale della piazza Naqsh-e-Jahan di fronte alla moschea Sheikh Lotfullah ed è considerato uno dei più importanti capolavori dell'architettura del XVII secolo. La costruzione dell'edificio fu completato nel 1644. Inizialmente aveva un aspetto semplice e nel corso del tempo, durante il regno di Shah Abbas, furono aggiunti diversi piani. Il re Safavide riceveva in questo palazzo gli ambasciatori e le personalità di alto rango. All'epoca di Shah Abbas II, dalla veranda che fu aggiunto all'edificio principale, il sovrano e i suoi ospiti ammiravano il paesaggio, gli incontri di pollo, le luminarie, gli spettacoli di fuochi di artificio e le altre rappresentazioni che si svolgevano nella piazza. Il nome del palazzo si compone delle due parole Ali e Kapu, che nell'insieme significano alto portale. Esso venne eretto all'inizio del XVII secolo su ordine dello Shah Abbas I il Grande, che lo utilizzò per gli incontri con visitatori importanti e con gli ambasciatori. L'edificio a pianta rettangolare si sviluppa su 6 piani per circa 38 metri di altezza ed ha una vasta terrazza nella sua parte frontale, coperta con soffitto intarsiato sostenuto da colonne altissime di legno platano. All'interno del palazzo vi sono ricchi affreschi di Reza Abbasi, il pittore di corte di Abbas I, con numerosissimi motivi a soggetto naturalistico.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24, tutta la settimana, e potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Ogni cosa di Alighapur è magnifica e preziosa. Oltre alle pitture murali, opera del celebre artista dell'epoca safavide Reza Abbasi, vi sono le stuccature dell'ultimo piano, conosciuto anche come sala della musica o sala del sonno. In questa parte del palazzo, sui muri sono state utilizzate forme di diversi tipi di coppe e caraffe. La creazione e la rifinitura di queste forme, oltre che essere una rappresentazione ornamentale, è un segno della creatività e dell'intraprendenza degli artisti e stuccatori. erano realizzate in modo tale che queste stesse forme incavate assorbissero l'eco prodotto dalle melodie dei suonatori e dei musicisti e le voci arrivassero in modo naturale e senza rimbombo alle orecchie degli ascoltatori. Ford Richards, pittore famoso, che visitò l'Iran all'inizio dell'epoca Qajar, scrive a proposito della decorazione in stucco di questa sala. Queste rientranze sono come pezzi diversi di un puzzle, collocati gli uni accanto agli altri con una proporzione particolare. Complessivamente, Ali Gopu è un edificio per il cerimoniale di buona fattura e un altro del risultato dell'arte architettonico del periodo safavide, che dalla sua sommità mostra bene il panorama della città antica di Isfahan e il suo sviluppo millenario. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Fino alla prossima puntata. A presto.